Bene.
Ragazzi, anche oggi ci siamo. Ci siamo e possiamo iniziare questo nostro incontro del mattino. Ovviamente vi auguro una buona giornata. Vi ringrazio sempre per la vostra presenza. E vi dicevo, con oggi vorrei in un qualche modo introdurvi quell'importantissima classe di farmaci che, come vi dicevo, poi è stata di principi attivi, ovviamente di farmaci, che poi è stata clamorosamente soppiantata, no? Dalla benzodiazepine e poi ovviamente dagli analoghi che abbiamo visto e che rappresenta un pezzo di importante storia ovviamente della chimica farmaceutica, di cui io in realtà vorrei solo lasciarvi alcuni elementi essenziali. Proprio ricordo che sono stati davvero i primi modulatori allosterici positivi del mondo GABAergico, in modo particolare del recettore GABA, con un meccanismo copia e incollabile rispetto a quello che abbiamo già descritto per le benzodiazepine, con però, ragazzi, vi ricordo, attenzione, una particolarità che il sito di riconoscimento di questa classe di modulatori allosterici non coincide topologicamente a livello recettoriale con quello delle benzodiazepine. E questo è molto importante perché potete immaginare che innanzitutto non sono competitori al medesimo sito allosterico. E ve lo dico perché, ecco, anticipo subito questa cosa, quell'importantissimo strumento che abbiamo visto essere poco efficace nell'ambito delle benzodiazepine, come appunto il flumazenil, vi ricordate quell'antidoto nel caso in cui noi avessimo un sovradosaggio da benzodiazepine? Ahi noi, non possiamo utilizzarlo per i barbiturici. Proprio perché ovviamente il barbiturico, passatemi ecco, come principio attivo, geolocalizza la sua presenza, quindi il sito allosterico, in una regione diversa della interfaccia alfa-gamma, vi ricordate, che abbiamo già preso in considerazione con le benzodiazepine. Ragione per la quale hanno anche un'intensità, spero abbiate colto, un'intensità di effetto rispetto alle benzodiazepine, dose dipendente, molto, diciamo, più intenso, tanto, come vi dicevo, da arrivare ovviamente a silenziare in maniera importante le vie di comunicazione del nostro sistema nervoso centrale, tanto, come vi dicevo, da arrivare a silenziare anche i centri della base, per cui ovviamente portare ovviamente a certa dose anche alla morte del paziente stesso. Quindi vanno maneggiati con estrema cautela ed è la ragione per la quale hanno lasciato il passo da un punto di vista poi terapeutico alle benzodiazepine, che sono decisamente molto più sicure da utilizzare, chiaramente fino a quel limite massimo, no, di intensità che abbiamo trovato corrispondere terapeuticamente alla sedazione importante, all'ipnosi, al controllo delle crisi convulsive. Non troveremo mai ovviamente benzodiazepine che vengono utilizzate per l'induzione dell'anestesia del coma farmacologico e quindi poi anche alla morte. Ok, ragazzi? Quindi scusatemi se ho fatto questa piccola premessa, ritorno invece alla casualità ovviamente con cui si è arrivati ormai 2 secoli fa, no, alla identificazione di questo composto molto famoso, l'acido barbiturico, che vi ricordo non ha nessun interesse di tipo terapeutico, ma è chiaramente il progenitore di una classe molto importante di suoi analoghi che hanno un clamoroso invece effetto terapeutico, di cui vi descriverò brevemente, ecco, la relazione struttura-attività tra pochi minuti. Non potevo non ricordarvi, ecco, la reazione che ha dato origine assolutamente non più perseguibile da un punto di vista sintetico perché avviene solo in condizioni particolarmente estreme, soprattutto di temperatura allo stato quasi solido, quindi condizioni veramente, passatemi, anche sporche da un punto di vista sintetico, però non potevo, perché così ci lascia un po' una traccia mnemonica di quali sono ovviamente i costituenti fondamentali attraverso la quale questo sistema ciclico, vedete, molto particolare di cui vi descriverò adesso ancora una volta la componente su cui andremo a fare una piccola discussione, poi un po' più chimico orientata a momenti. Ecco, vi dicevo, da qui, ecco, questa struttura ciclica, ecco, trova la sua origine. E vi ricordavo urea, eccola qui, è la bis amide dell'acido carbonico che conoscete molto bene, e ovviamente dall'altro lato un acido molto importante bicarbossilico, l'acido malonico, che in condizioni particolari di reazioni, devo dire un po' estreme, di temperatura quasi allo stato fuso, può dare origine a questa reazione di ciclizzazione intramolecolare, quindi una sorta di condensazione che porta, come vedete, ecco qui sulla destra, il nostro acido barbiturico. Vorrei ricordarvi, ragazzi, che l'elemento peculiare che noi stiamo ovviamente inserendo in questa struttura ciclica, ditemi se vi torna, carbonilica, alternata, vedete, 1, 2, 3, abbiamo 3 carbonili in posizione alternata, in cui, vedete, in queste posizioni di giunzione abbiamo 2 atomi di azoto, che, se guardate, sarebbe una bisammide, che conoscete bene, perché chimicamente queste bisammidi, no, sono catalogate come immidi, e le immidi hanno, tra le altre cose, una particolarità che potremmo ricordare ovviamente da un punto di vista chimico. Però devo anche essere sincero che quindi a parte, ecco, quell'elemento di ricordo strutturale importante che ovviamente l'acido barbiturico ha, la cosa che invece vorrei condividere con voi da subito, e che poi è anche una ragione del fatto che non sia l'oggetto farmacologicamente di nostro interesse, è il suo fatto, ecco, la sua, diciamo, caratteristica di essere acido. Lo chiamiamo acido barbiturico, come chiameremo l'acido acetico, e devo essere sincero, ragazzi, non troviamo ad un occhio, diciamo, non con una certa malizia di chimica organica, non individuiamo immediatamente un gruppo che sia facilmente ovviamente ionizzabile, dando origine poi alla connotazione di essere un acido. In realtà poi, ragazzi, faccio subito questo passaggio, se noi abbiamo due cose, un effetto memoria che abbiamo già anticipato noi parlando proprio delle benzodiazepine e ovviamente della particolare caratteristica che viene ad assumere un atomo di carbonio, ovviamente gli atomi di idrogeno legati a un atomo di carbonio in alfa, soprattutto a due sistemi carbonilici, ecco, forse uno potrebbe immaginare, ragazzi, che siamo in una situazione molto equivalente, non tanto lato immidico, di cui discuterò tra un attimo, ovviamente la differenza tra l'idrogeno, vedete che si trova effettivamente in alfa a due carbonili, ma legato ad un atomo di azoto, ok, ragazzi? E viceversa, guardate qui, questo atomo di carbonio che porta i due atomi di idrogeno, che sono a loro volta in alfa, vedete, ai due sistemi carbonilici di queste, guardate ovviamente dal lato dell'atomo di carbonio, di questi due sistemi immidici, ok, ragazzi? Ora, se io dovessi essere molto scolastico, vi direi che l'atomo di idrogeno, quindi, scusatemi, il protone che viene in un qualche modo liberato, e quindi il carbonione, e quindi la struttura anionica, perdonatemi, che si viene a formare, è a carico di quest'atomo di carbonio, e in un qualche modo noi potremmo effettivamente misurare una caratteristica ovviamente di dissociazione acida che è molto simile, guardate ovviamente, al valore di pKa, a quella di un acido acetico. Ora, l'interpretazione che io vorrei darvi immediatamente sul fatto che questo atomo di idrogeno, il primo, chiaramente il primo che viene a dissociarsi, sia quello legato all'atomo di carbonio in alfa ai due sistemi immidici, e non quello, ovviamente, come uno potrebbe anche immaginare, ad uno dei due atomi di idrogeno, due atomi di azoto, scusatemi, dei due sistemi immidici, ecco, va ovviamente ricondotto alla stabilizzazione che noi in qualche modo potremo effettuare sul carboanione rispetto ovviamente sull'anione all'azoto, che in un qualche modo andrei a formare se la dissociazione avvenisse in uno di quei due siti. Quindi potrei immaginare che la ragione forte della aumentata acidità di questi atomi di idrogeno, uno dei due chiaramente, rispetto ad uno dei due atomi di idrogeno degli azoti immidici, sta nel fatto che nel momento in cui andiamo a dissociare in quella posizione, l'anione carbo corrispondente viene stabilizzato ovviamente dalle formule limite di risonanza che state ovviamente osservando ovviamente in questa rappresentazione super classica utilizzando la teoria della valenza. E su questo, ragazzi, Riccardo, dimmi se ti torna, potremmo chiudere la partita semplicemente. A meno che, Riccardo, io non ti faccia la domanda perché si dovrebbe dissociare prima, no, un atomo di idrogeno legato a un atomo di carbonio rispetto a un atomo di idrogeno legato a quell'atomo di azoto, che a casa mia, ditemi se vi torna, l'atomo di azoto dovrebbe essere addirittura più elettronegativo, no, dell'atomo di carbonio, e quindi dovrebbe sopportare portare meglio un'ulteriore carica negativa, essendo, come vi dicevo, lui avendo una predisposizione maggiore rispetto all'atomo di carbonio ad attirare a sé gli elettroni di legame. Riccardo, potrei provocarti con questa domanda veramente tendenziosa, ovviamente di natura squisitamente chimica. Se però, ecco, condividiamo questo aspetto insieme, comprendiamo anche perché, comprenderemo subito dopo anche il perché, noi potremo, partendo dall'acido barbiturico, ovviamente trasformarlo ovviamente in una classe nuova di suoi derivati che rispetto a lui stesso presentano un'interessante attività di natura farmacologica, terapeutica, come quella che vi ho già descritto e che è in comune ovviamente con almeno una prima parte della scala di intensità alle benzodiazepine. Riccardo, posso farti la domanda tendenziosa a cui tu puoi anche appellarti al quinto emendamento e dire: Stefano, mi rimetto a te, ma ci potrebbe essere una ragione perché dovrebbe deprotonarsi questo atomo di carbonio prima ovviamente di uno dei due atomi di azoto? Domanda molto pulita da un punto di vista della chimica organica. Risposta un po' più delicata. Perché non potremmo scrivere delle formule di risonanza uguali a quelle che in qualche modo io vi sto convincendo essere la ragione della stabilizzazione del carboanione? E non potrebbe essere uguale, ovviamente, la stabilizzazione dell'anione su quell'atomo di azoto? Uno dei due chiaramente sono simmetrici. Tra l'altro devo, ecco, farvi notare una cosa ovviamente particolare in questo caso. Riccardo,
e forse perché i due ossigeni drenano densità elettronica,
tieni conto che dovrebbe valere anche dall'altra parte. Ricordo che questo atomo di azoto, così come quest'altro, delle due midi, imidi, bisammidi, imidi, ecco, ovviamente sono in alfa due carbonili, così come quest'atomo di carbonio. Non c'è trucco, non c'è inganno, non posso non condividere con voi da un punto di vista chimica questa differenza che, come potete immaginare, ho visto mettere in crisi più di qualcuno, anche con molta più esperienza di voi nell'interpretazione corretta di questo fatto, ragazzi, per cui mi sento almeno di condividerla. Ecco, poi, ecco, non vi capiterà mai nella tutta la vita di discutere ovviamente di barbiturici, ma non si sa mai, ma non si sa mai. Da un punto di vista chimico c'è una ragione molto importante per cui effettivamente l'acido barbiturico, questo oggetto che abbiamo qui davanti, nel momento in cui viene messo in acqua, ha una costante dissociazione paragonabile a quella di un acido acetico. Quindi capite bene, mica poco, ragazzi, è un acido debole chiaramente, però un acido di tutto rispetto. La ragione formalmente che vi sto introducendo è che il carboanione che si viene a formare nella deprotonazione in quella regione, ovviamente in alfa i due carbonili, viene stabilizzato attraverso le formule limite di risonanza che vi sto descrivendo. E lì direi potreste chiaramente chiudere la storia, io scolasticamente potrei chiuderla così. Mi rimarrebbe una piccola provocazione, ecco, che, ecco, questa piccola domanda che continuerebbe a girarmi: ma perché il carbonio sì e l'azoto no? Che accidenti, abbiamo sempre detto che tra le altre cose l'azoto è più elettronegativo del carbonio, dovrebbe fare quell'operazione ovviamente con un po' più di serenità. Ora forse, ragazzi, potremmo ricordare una cosa, se Riccardo non ha un altro, ecco, un altro spunto. È chiaro che ci vuole un po' di malizia di chimica organica, ragazzi, qui, però mi permetterei di fare una sola considerazione. Ci sono nelle diapositive successive una ragione un po' più evoluta rispetto alle formule limite di risonanza, che ha a che fare chiaramente, come sempre, come possiamo ricordare ovviamente, no, con la teoria degli orbitali molecolari. Non vorrei stressarvi troppo su questo, ma mi basterebbe che ricordaste, prendendo spunto ovviamente dalla teoria degli orbitali molecolari, che, devo essere sincero, se io sto immaginando una reazione di questo genere, ok, io mi devo immaginare che in un qualche modo il protone che vado in un qualche modo a togliere, ditemi se vi torno, sia questo ad essere, no, la carica che io vado a formare in questa posizione. Vi ricordo che qui, ragazzi, qui io ho già, lo vedo, un doppietto non condiviso, lo vedo io, ma lo vedete anche voi, ho già un doppietto non condiviso, quello dell'atomo di azoto, e questo doppietto non condiviso dell'atomo di azoto sta già facendo quello che voi immaginate, sta già delocalizzando, e così riassumo le due diapositive che vi porto qui come, diciamo, interpretazione basata sulla teoria dell'orbitale molecolare, quindi un po' più robusta rispetto all'interpretazione basata sulle formule limite di risonanza che vi ho dato poco fa, ma la storia va a convergere comunque, ragazzi. Vorrei ricordarvi, ragazzi, che in questa posizione l'atomo di azoto, sia questo che questo delle due imidi, ha un doppietto non condiviso che noi non vediamo ma sappiamo esserci, e questo doppietto non condiviso è già messo in compartecipazione perché è una bisamide, vi ricordate? Non a caso vi ho ricordato essere una bisamide, proprio perché volevo ricordarvi che tutte le caratteristiche tipiche delle amidi, tra cui la delocalizzazione del doppietto non condiviso a livello dei due carbonili, è già operativa. Ragione per la quale, ditemi se vi torna, quando io vado a togliere questo atomo di idrogeno, la carica negativa che si viene a formare è perpendicolare al sistema pi greco. Non posso formare nessuna formula di risonanza addizionale, perché ovviamente chi la sta già operando è il doppietto non condiviso. Quindi la carica che io vado a formare viene rigorosamente localizzata perpendicolarmente, senza carico addizionale di stabilizzazione per risonanza, a livello di uno dei due atomi di azoto. Viceversa, magia delle magie, questa cosa non succede per quest'atomo di carbonio, non ha nessun doppietto condiviso che sta in qualche modo condividendo con due, ovviamente, carbonili adiacenti. Ma questa operazione succede solo quando, ovviamente, noi togliamo questo atomo di idrogeno, ok? Questo protone, perdonatemi, rimane il carboanione, e questo doppietto che si sta formando proprio per la deprotonazione può essere messo in compartecipazione con i due carbonili adiacenti. Ecco perché, potendo scegliere, io preferisco deprotonare per primo, ovviamente, uno dei due atomi di idrogeno legati a quell'atomo di carbonio, perché quel carboanione presenta le caratteristiche, ovvero sia il doppietto nuovo che abbiamo formato, di condivisione con i due carbonili adiacenti, mentre i due atomi di azoto, vi dicevo, questa operazione non la possono fare perché quei due carbonili sono già impegnati nella coniugazione con il doppietto che è già in condivisione nelle due forme imidiche. Di conseguenza, la carica che noi avremo, che noi formeremo per la deprotonazione a livello dei due azoti imidici, rimarrebbe confinata perpendicolare al sistema pi greco. Quindi l'unica stabilizzazione su cui potrebbe contare è effettivamente quella differenza di elettronegatività carbonio-azoto che abbiamo ovviamente già evocato. Interessante, ma non sufficiente per spostare, vedete, di ordini di grandezza. Vi farò vedere la differenza, ovviamente, di ordini di grandezza tra la deprotonazione prima a livello dell'atomo di carbonio rispetto all'atomo di azoto, e chiaramente porta questo fenomeno di deprotonazione ad avere ovviamente macroscopicamente un effetto di acidità simile a quello dell'acido acetico. Quest'altro invece è un'acidità che è molto più, diciamo, meno evidente, e vedremo ordini di grandezza superiore, quindi acidità molto molto inferiore rispetto a quello che uno ovviamente ha sperimentalmente quando evoca una dissociazione a carico dell'atomo di carbonio. Riccardo, ti sembra sufficientemente convincente? Ora, ecco, riassumo questa in, ecco, la localizzazione di quell'orbitale che dovrebbe essere poi, come pensate, ecco, se deve avvenire l'attacco di un nucleofilo che è la nostra base per strappare, ecco, io devo avere ovviamente un posizionamento dell'orbitale molecolare a livello dell'atomo. Vedete, qui c'è la presenza dell'orbitale, guardate, esattamente su uno dei due atomi, qui non c'è, vuol dire che da un punto di vista ovviamente della facilità di attacco da parte della base, questi due atomi di idrogeno sono molto più suscettibili all'attacco nucleofilo rispetto a quanto non abbiamo per i due atomi di idrogeno legati agli atomi di azoto. Questo da un punto di vista degli orbitali molecolari. Da un punto di vista sempre poi dell'interpretazione, la stabilità, vedete, dei due anioni parla da solo. Guardate la differenza di stabilità, guardate la differenza di stabilità, e direi che anche in questo la storia si completa. Più facile, perché ovviamente il nucleofilo, la base, trova ovviamente il suo complemento orbitalico esattamente posizionato su uno dei due atomi di idrogeno che poi andranno a formare ovviamente l'anione e la stabilità dell'anione. Direi che le due cose, ecco, vanno a convergere. Non è detto che non si dissoci, ovviamente, ma con una capacità di dissociazione molto meno evidente. Riccardo, la storia ti potrebbe convincere da un punto di vista chimico?
Circa, cioè non ho capito al 100%, ma sì, è una questione di per chi è perpendicolare con chi, scusi?
Sì, allora direi che quello che noi stiamo valutando in questo momento è perché ovviamente sia più facile deprotonare in questo caso un atomo di carbonio che si trova chiaramente in posizione alfa 2 carbonili rispetto a un atomo di azoto che comunque si trova in alfa 2 carbonili. E la ragione che tentavo di condividere con voi è duplice. Primo, l'accessibilità. Quindi effettivamente nel momento in cui immaginiamo una reazione acido-base descritta dalla teoria degli orbitali di frontiera, degli orbitali molecolari, uno si accorge subito che essendo la base il nucleofilo, quindi metterà a disposizione il suo HOMO, vi ricordate come avevamo già preso in considerazione a suo tempo, ecco, in questo caso avremo, ecco, l'orbitale doppiamente occupato della base che deve in qualche modo interagire con il LUMO, l'orbitale vuoto dall'altra parte, e ci accorgiamo da un punto di vista dell'accessibilità che effettivamente l'orbitale non occupato a più bassa energia del nostro acido barbiturico localizza un po' di fase, un po' di densità, ecco, di probabilità di trovare quell'orbitale proprio a livello dei due atomi di idrogeno dell'atomo di carbonio rispetto ovviamente a quanto non avrei per i due atomi ovviamente di azoto. Qual è la ragione? La ragione che vi dicevo è che effettivamente non dobbiamo dimenticarci che gli atomi di azoto delle imidi conservano comunque due doppietti non condivisi che sono già in compartecipazione, chiaramente come fanno tutte le ammidi, questa è una bisammide, no? In compartecipazione con il carbonili adiacente. Di conseguenza, quando noi andiamo a togliere un protone, quindi a formare un anione all'azoto o al carbonio, direi che questo anione localizzato all'azoto deve rimanere, se ci pensate, perpendicolare al sistema pi greco. Sopra c'è già l'altro doppietto, quindi non può essere messo nuovamente in compartecipazione. Vi ricordo che i sistemi pi greco sono ovviamente perpendicolari, no, al piano che noi potremmo definire, no, di questo sistema ciclico. Di conseguenza è chiaro che questa carica negativa rimane formalmente localizzata perpendicolarmente al piano del sistema pi greco su questo atomo di azoto. Viceversa, succede una cosa interessantissima quando faccio l'operazione di deprotonazione di quest'atomo di carbonio, che chiaramente non ha niente in questo momento da condividere con i due carbonili adiacenti, ma lo ha a disposizione nel momento in cui lo deprotoniamo, formiamo il carbanione. Il carbanione avrebbe, se ci pensate, il doppietto, non c'è più l'idrogeno, no? Rimane il doppietto, e questo doppietto può essere facilmente messo in compartecipazione, come si vede tra l'altro qui in maniera meravigliosa. Guardate qui, ecco, l'orbitale molecolare che noi andiamo a formare dopo la deprotonazione, vedete che questa densità di carica viene equamente distribuita tra i due carbonili adiacenti. Bellissimo da un punto di vista della narrazione dell'orbitale molecolare. Ma la cosa che mi interessa di più invece che voi ricordiate è da un punto di vista energetico. Guardate la stabilità, che poi è la cosa che pragmaticamente, no, potremmo utilizzare per dire perché di qua rispetto a di là. Guardate la stabilizzazione che noi abbiamo. Ricordatevi che c'è il segno meno davanti. Più bassa l'energia, più stabile il sistema. Ok, lo dico solo senza offendervi. E di chiaro è questa ragione deriva dal fatto che l'anione che io vado a formare all'atomo di carbonio può essere effettivamente messo in compartecipazione, come vi dicevo poc'anzi, nei due carbonili adiacenti. Non può essere fatta la stessa operazione all'atomo di azoto, perché questa carica negativa che andremo a formare è perpendicolare al sistema pi greco. Di conseguenza è meno stabilizzata, di conseguenza meno stabile, di conseguenza si deprotona dopo. Ok ragazzi? Riccardo, scusami se ho rifatto brevemente la narrazione. Quindi la stabilità dipende dal fatto che nel momento in cui formiamo il carboanione, questo carboanione può essere delocalizzato nei due sistemi adiacenti, pi greco, chiaramente i carbonili. Quando lo forma l'atomo di azoto, no, perché i due carbonili sono già impegnati nella, no, coniugazione del primo doppietto che è già presente nell'atomo di azoto. Ti torna Riccardo almeno con un... non al 100, mi basterebbe all'80%. Scherzo.
Sì, penso di aver capito, quindi il carbonione viene delocalizzato nei carbonili.
Certamente, cosa che non può fare, diciamo, l'anione all'azoto, perché è perpendicolare al sistema pi greco. Perché perpendicolare? Perché vi ricordo che, ecco, in questa posizione io avrei comunque il doppietto non condiviso, che sta già facendo la sua operazione di sovrapposizione, no, è un ammide, no, sul carbonile adiacente. Questa ulteriore carica negativa rimarrebbe localizzata perpendicolare al sistema pi greco adiacente, e di conseguenza non potrebbe avvalersi di quelle formule limite di risonanza, se vogliamo tornare alla visione precedente, che invece possono essere correttamente utilizzate per quanto riguarda ovviamente la formazione del carbonione. Ragazzi, posso anche farvi vedere latere di questa ovviamente parentesi di natura chimico, fisico, organica, il valore di coefficiente di ripartizione dell'acido barbiturico? Riccardo, ti piace? Intanto, lo interpreteresti correttamente? Secondo, ti piace da un punto di vista terapeutico, tenendo conto di quale dovrebbe essere la geolocalizzazione di questa, di questo perché è l'acido barbiturico, di questo principio attivo in termini ovviamente di efficacia terapeutica?
Sta meglio in acqua.
Ci torna, è anche un acido, si dissocia in acqua, quindi ci torna. Guarda anche il numero di eteroatomi che abbiamo, vi ricordate la piccola regola di Fraser, Wayne Fraser, quando abbiamo detto ma cerchiamo di capire il rapporto tra eteroatomi e atomi di carbonio, vi ricordate ragazzi? Direi, quello per quanto riguarda la solubilità, ma direi che insomma ci torna che questo oggetto prediliga l'acqua, ok ragazzi, assolutamente sì. Si dissocia pure, per cui assolutamente sì. E terapeuticamente parlando, ci piace Riccardo, tenendo conto di dove lo vorremmo vedere agire da un punto di vista terapeutico?
Dovrebbe essere un po' più alto per essere efficace, no?
Dobbiamo arrivare al sistema nervoso centrale, ragazzi. Vi ricordate? Qui dobbiamo girare al sistema nervoso centrale e direi che questo sicuramente coefficiente di ripartizione non ci aiuta assolutamente. Vi ricordate le benzodiazepine, ragazzi? Che coefficienti di ripartizione avevano, tanto per avere un confronto, non come numero, ma come ordine di grandezza. Vi ricordate 2-3? Riccardo, ricordi 2-3? Positivo però. Qui siamo ovviamente con un coefficiente di ripartizione negativo, passatemi all'adrenalina, noradrenalina, alla pirenzepina, cioè dove abbiamo detto che assolutamente la loro capacità di essere assorbiti, biodistribuiti, attraversare la barriera encefalica, male. Ok ragazzi, quindi è chiaro che questo oggetto, spero sia sufficientemente comprensibile oramai per voi, ecco, avrà una efficacia terapeutica proprio per il fatto che non ci arriva. Ti torna Riccardo, non ci arriva di sua sponde. Riccardo, ti torna come narrazione semplice. Quindi l'acido barbiturico non ha un'efficacia terapeutica. La ragione, guardate qui il coefficiente di ripartizione, deve arrivare al sistema nervoso centrale. Ditemi voi quante chance, ovviamente di sua sponde, questo oggetto avrebbe di arrivare al sistema nervoso centrale. Vi torna ragazzi nella narrazione? Quindi l'acido barbiturico, ottimo punto di partenza, lo è stato, efficacia terapeutica vicina a zero. Riccardo, ti torna?
Sì, sì.
Sì, dimmi Riccardo.
No, nel senso che appunto non è affatto efficace.
Non arriva perché puoi immaginare questo coefficiente di ripartizione ci dice già che di sua sponte, attraverso un meccanismo diffusivo, no? La sua capacità di essere assorbito, biodistribuito, no, ditemi se vi torna, e poi di passare alla barriera encefalica è ovviamente assolutamente in controtendenza rispetto a quello che ci attendiamo. Altra conferma di questo, vi ricordo il valore indicativo che abbiamo visto del coefficiente di ripartizione di tutte le benzodiazepine terapeutiche efficaci. Ok ragazzi, sopra 2, ok? Qualcosa di meno, devo essere sincero, anche se non ve l'ho sottolineato ieri, ecco, potremmo avere con alcune Z-drugs. Effettivamente alcune Z-drugs hanno un coefficiente di ripartizione un po' più basso rispetto a quello ovviamente delle benzodiazepine classiche, e questo potrebbe anche aiutarci, ecco ve lo dico adesso, anche se potevamo magari spendere due parole ieri, con la riduzione dell'effetto di accumulo, vi ricordate ragazzi che implicava, se ci pensate, anche un allungamento del tempo di insorgenza dell'effetto e chiaramente un prolungamento della durata d'azione. Questo è sempre un binomio che dobbiamo tenere a mente, però se ci pensate non erano sicuramente negativi quei valori, per cui possiamo immaginare che l'acido barbiturico da un punto di vista della sua capacità biodistributiva, soprattutto a livello del sistema nervoso centrale, ecco, sia per noi, ecco, un oggetto non così interessante. Ora ragazzi, posso riassumervi brevemente, ecco, le proprietà acido-base. Allora, vi riporto le proprietà acido-base dell'acido barbiturico, vi indico con questa freccia, ecco, sostanzialmente dove dovrebbe avvenire la prima deprotonazione, però devo essere sincero che è un poliacido. Ora, la seconda dissociazione, e immaginate soprattutto, di cui ecco, vi accennerò tra breve, immaginate soprattutto di sostituire questi due atomi di idrogeno, con sostituenti che non siano atomi di idrogeno. Quindi deprimiamo la sua caratteristica di essere acido perché sostituiamo gli atomi di idrogeno con due sostituenti, per esempio, di natura alchilica. Rimangono, se ci pensate, a disposizione solamente, ecco, le due deprotonazioni che abbiamo già citato, ovvero sia quelle a livello dell'atomo di azoto. Infatti guardate come cambia la costante di dissociazione acido-base, acido in questo caso, dall'acido barbiturico che può deprotonarsi in questa posizione, e invece gli acidi barbiturici 5-5' di sostituiti, perché questa è la posizione, ragazzi, su cui ovviamente giocheremo la nostra battaglia. La posizione 5, vi ricordavo, ecco, nella primissima diapositiva la numerazione superclassica degli acidi barbiturici. Questa è la posizione 5, ragazzi, e ditemi se vi torna. Guardate che cosa succede quando questi due atomi di idrogeno vengono sostituiti, per esempio, da due metili, in questo caso, ecco, in cui le uniche due possibilità di dissociazione sono queste. E guardate, passiamo da 4, siamo in ordine logaritmico, a 7, 8, quindi quasi 3-4 volte, vuol dire 1000-10.000 volte in meno come capacità, ovviamente, di essere un donatore, ovviamente, di un protone, essere acido. Quindi capite, 1000-10.000 volte in meno rispetto, ovviamente, a quello che io ho per il semplice acido barbiturico. Ok, ragazzi? E nel momento in cui, ragazzi, uno dei due atomi di azoto venisse a sua volta sostituito, per esempio, con un metile, quindi avremo una N-metilimide, se ci pensate, ecco, questo valore di costante dissociazione ancora una volta si deprezza, quindi andiamo addirittura con dei valori di pKa che sono superiori a 8. Questo, ragazzi, però potrebbe anche indicarci che da un punto di vista dei coefficienti di ripartizione le cose potrebbero cambiare. Posso chiederti, Riccardo, quale potrebbe essere la tua sensazione passando da qui a qui in termini di coefficienti di ripartizione? Da qui a qui, in termini di coefficienti di ripartizione. Se mi hai seguito nella logica, forse.
E beh, appunto aumenta perché aumentiamo i gruppi idrofobici.
Non c'è dubbio, mi aspetto che in parallelo sopprimo le proprietà acido-base. Aumento il coefficiente di ripartizione per esattamente le considerazioni che Riccardo ci stava, ecco, introducendo. Aumento, ovviamente, no? La presenza di gruppi idrofobici, per cui sicuramente il valore da così negativo tende ad arrivare a zero e poi magari anche a superarlo. E questo potrebbe diventare, ecco, la ragione del perché gli acidi barbiturici, scusatemi, i derivati dell'acido barbiturico sostituiti in posizione 5-5', oltre ad avere un deprezzamento importante, ovviamente, delle loro caratteristiche acide, cominciano ad avere un interessantissimo, no, potentissimo effetto terapeutico a livello del sistema nervoso centrale. Cogliete? Cominciamo ovviamente ad avere un oggetto che diventa, da un punto di vista della sua biodistribuzione, soprattutto del suo passaggio a livello esterno centrale, interessante da un punto di vista terapeutico. E così è, ragazzi. E vorrei, ecco, farvi vedere, ecco, la storia, ecco, e i due oggetti che mi farebbe piacere condividere con voi. Pensate che ad oggi, anzi, non ad oggi, perdonatemi, io avevo fatto questa conta qualche anno fa, si contavano più di 2500 derivati degli acidi barbiturici sintetizzabili da un punto di vista sintetico. E diciamo che ad oggi ce ne sono ancora veramente pochi in commercio. Ve ne ricorderei due, ragazzi, solo da un punto di vista, ovviamente, anche del loro, ecco, impatto attualmente. Ecco, ce ne sono tre che ricorderò con voi, ragazzi. Ecco, vi ricorderei, ecco, il Barbitale, dove abbiamo, vedete, le due posizioni 5-5' sostituiti con due etili. Ok, ragazzi, eccolo qui. E questo famosissimo, ragazzi, ancora oggi famosissimo, il fenobarbitale, in cui vedete rimane uno dei due etili già descritti nel barbitale, e sostituiamo ovviamente la seconda posizione con un fenile. Ecco perché fenobarbitale. barbitale, perché il derivato del barbitale, vedete che cambiamo la nomenclatura da acido barbiturico a barbitale, derivato, no, dell'acido barbiturico, vi riporto anche le prime, ecco, i nomi ovviamente delle prime importanti formulazioni farmaceutiche con cui questi principi attivi sono stati commercializzati. Rimaniamo ancora ovviamente indietro negli anni, ragazzi, ma soprattutto il fenobarbitale è ancora oggi, ecco, nel mercato, se non ricordo male, tra i più longevi principi attivi che si ricordino nella storia ovviamente della chimica farmaceutica. Il fenobarbitale è ancora in utilizzo, ve lo ricorderò, ecco, per una particolare applicazione terapeutica di prima scelta ancora oggi. E vi dicevo, ecco, quindi passiamo dall'acido barbiturico al barbitale di etil derivato, al fenobarbitale, che è appunto un fenile etil derivato dell'acido barbiturico in posizione 5,5'. Direi molto semplice. Riccardo, posso farti un'altra domanda maliziosa da un punto di vista della chimica organica e in particolare della stereochimica? Però rispondimi anche tu con un po' di malizia. Il fenobarbitale presenta un centro chirale? Te lo chiedo perché anche qui ho sentito a volte, ecco, lo condivido con...
Beh sì, il carbonio in alfa...
questo?
E...
Guardalo bene.
Infatti non è un centro chirale. No?
Grazie, perché vorrei ricordarvi, ragazzi, che ovviamente questi due sostituenti, guardateli qua, questo... e questo, sono identici, quindi c'è un elemento di simmetria, un piano di simmetria, quindi questo oggetto, no, non è chirale, vorrei dirvelo, perché in un qualche modo, ecco, uno apparentemente potrebbe immaginare all'occhio così veloce, no, che questa struttura possa essere una struttura chirale. Certo che no, ragazzi, ok, date un'occhiata, questi due sostituenti sono identici, tant'è che esiste un piano di simmetria. Quindi vi ricordo che tutti questi derivati, ecco, questi che abbiano ovviamente le due immidi non sostituite, le due immidi non sostituite, non generano ovviamente chiralità in posizione 5, perché esiste sempre un piano di simmetria. La storia potrebbe essere diversa, ragazzi, se voi metteste un metile in una delle due posizioni immidiche, ok? Riccardo, ti torna? E quindi disimmetrizzaste ovviamente la struttura. Un metile in questa posizione, ragazzi, cogliete? Un metile in questa posizione chiaramente rende l'oggetto non più simmetrico e di conseguenza andrebbe ovviamente maneggiato con cautela dal punto di vista della stereochimica. Ma tutte le immidi, le bisimmidi non sostituite, non generano in posizione 5 un centro di asimmetria, un centro di chiralità. Riccardo, ti torna?
Sì,
sono molto felice, grazie Riccardo. Allora andrei avanti, ecco, su questo vi lascio un po', ecco, un minimo di relazione struttura attività. Come vi dicevo, ecco, quelli che ci interessano sono solitamente i derivati sostituiti in posizione 5,5'. Ecco, ve ne ricordo davvero un paio, ragazzi, ecco, e non posso non ricordarvi l'unico importante, ecco, che rimane ancora oggi in terapia come anticonvulsivante, quindi per esempio nel trattamento preventivo e ovviamente poi terapeutico delle crisi epilettiche, piccolo grande male, vi ricordo il fenobarbitale tra i barbiturici ancora oggi in uso ovviamente nel trattamento ovviamente primario delle convulsioni, un anticonvulsivante. Chiaro che il fenobarbitale ha tutto lo spettro d'azione che abbiamo già ricordato, no, per i modulatori allostatici positivi del recettore GABAE, dall'ipnotico sedativo, no, all'induttore del sonno, all'antipanico, ecco, tutto, diciamo che rimane fino induttore dell'anestesia, del coma e morte. Certo che sì, che si muore di fenobarbitale, assolutamente. Le narrazioni cinematografiche piuttosto letterarie sono ovviamente ricche, no, di ricordo, ecco, di avvelenamento volontario involontario da barbiturici, no, si muore, certo che sì, classico suicidio che in un qualche modo uno fa, apre la boccettina, blu blu blu, poi magari ci carica sopra mezza bottiglia di whisky, ragazzi, ecco, tanto così facciamo un po' di cinematografia anche noi. Quindi l'effetto sinergico, vi ricordate degli alcoli a quarta catena che abbiamo già evocato per le benzodiazepine? Qui diventano l'apoteosi, ragazzi, perché abbiamo già un oggetto che ti fa morire di suo e in più ci carichi sopra ovviamente una quantità di alcol primario a corta catena, alcol etilico, che fa effetto sinergico ovviamente a potenziare l'effetto del barbiturico. Quindi questo è un super classico, Ecco, diciamo che il suicidio barbiturico è nella cinematografia, nella letteratura, un super classico della giallistica, no? Ok, ragazzi. Vi faccio vedere un po' di caratteristiche, ecco, ci torna, guardate, il coefficiente di ripartizione ci piace, Riccardo ce l'aveva già anticipato, torna ad essere positivo, torna ad essere in quell'intervallo che si avvicina, no, ad una buona biodistribuzione anche a livello del passaggio della barriera odontoencefalica, 1,5 positivo. La PKA, vedete, 7,3, vi ricordo che ovviamente non abbiamo più la posizione 5 libera per l'effetto di dissociazione, abbiamo due sostituenti di natura aril-alchilica in questo caso, ci rimangono solo i due atomi di azoto da utilizzare, ma avevamo già detto che i valori della PKA vanno 3-4 volte superiori, infatti è un classico acido debole, debole nel senso vero della parola, 7,3. E poi guardate qui, vi faccio vedere ragazzi ancora una volta, ecco il tempo di insorgenza e la durata d'azione, sono farmaci che hanno comunque, vedete, un tempo di insorgenza relativamente, ecco, importante e un tempo, ovviamente una durata d'azione medio-lunga, quindi vanno maneggiati con estrema cautela, anche perché, come vi dicevo, l'abuso di questi principi attivi porta inevitabilmente, ecco, alla morte se ovviamente il sovradosaggio è importante. Non c'è. Non c'è antidoto per i barbiturici. L'unica cosa che se siete fortunati no, si può fare è un ricovero veloce in ospedale, lavanda gastrica, carboni attivi, cioè tutte quelle azioni che possono, ecco, ridurre, visto che tutto sommato il tempo di insorgenza, vedete, è ancora, è chiaro che dovete intervenire prontamente, lavanda gastrica, carboni attivi, in modo tale da eliminare dal tratto intestinale il più possibile i principi attivi in modo tale che non si distribuisca, e poi ci sono alcune manovre che possiamo fare per tenere ovviamente il paziente sveglio in qualche modo reattivo in modo tale, ecco, che in qualche modo, ecco, non perda coscienza, quindi ci sono poi delle, ecco, si può ventilare chiaramente in maniera artificiale, insomma se viene preso in tempo, ragazzi, ecco, il paziente ancora si può salvare, ecco, capite ragazzi? Però non c'è un antidoto, ecco, non abbiamo un flumazenil come per le benzodiazepine. Benissimo, ecco, vi lascio alcuni elementi storici, ecco, per quanto riguarda, vi stavo appunto citando, ecco, attenzione, 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 ovviamente al sovradosaggio da fenobarbitale. Un po' di tratti storici, storici, ragazzi. Qui vi faccio vedere una via di sintesi un po' più moderna, ecco, per quanto riguarda la sintesi industriale del fenobarbitale. Vedete che non si parte più dall'acido malonico e dall'urea, assolutamente improponibile da un punto di vista della buona chimica organica di oggi. Però vi faccio vedere, ecco, una reazione a due passaggi molto facile in cui possiamo utilizzare sempre l'urea, ovviamente come agente, passatemi, condensante, ovviamente su un derivato dell'acido malonico, vedete, già opportunamente sostituito in posizione 5,5 primo, e invece di usare l'acido, che è sicuramente la barbarie, no, più grande che potremmo immaginare da un punto di vista della formazione, in questo caso di una bisammide che poi diventa imide, no, dopo che la condensazione è avvenuta, ecco, invece di utilizzare l'acido come tale, io direi usare un altro gruppo uscente, no, magari un estere, come in questo caso bisestere, dove questa reazione può essere ovviamente facilitata. Ecco, vi lascio un elemento di curiosità sintetica industriale su cui possiamo, ecco, produrre tonnellate ovviamente di questo principio attivo, come è successo ovviamente prima dell'avvento delle benzodiazepine. Non posso, ragazzi, non posso, ragazzi, introdurvi questo oggetto qui, che è anche un piccolo elemento di bioisosteria, ovviamente famosissimo. Il tiopentale, famosissimo perché c'è anche una narrazione, no, ragazzi, da un punto di vista della cinematografia, se, ecco, immaginate il siero della verità, ecco, nel momento in cui potete in qualche modo indurre, no, un coma controllato, scusatemi, da un punto di vista ipnotico, uno stato ovviamente di allentamento del controllo volontario dei nostri ricordi, e quindi è utilizzato tantissimo, è stato utilizzato tantissimo come indotto, come anestetico, per indurre proprio l'anestesia, quella, ecco, generale, importante, è stato usato e viene ancora utilizzato come induttore ovviamente del coma farmacologico, soppiantato, vedremo, da un oggetto tra poco. Vorrei ricordarvelo, ragazzi, per cui, ecco, viene largamente ancora oggi sintetizzato ed utilizzato, come vi dicevo, in una delle tre iniezioni in tutti quei paesi che hanno ovviamente la pena capitale attraverso ovviamente iniezione letale. Vi ricordavo che sono tre ovviamente le iniezioni che vengono in qualche modo somministrate. Una è, vi ricordate, un curare simile, pancuronio, una è ovviamente una soluzione salina di cloruro di potassio per mandare in crisi elettrochimica ovviamente il muscolo cardiaco, l'altra, come potete immaginare, solitamente questa è la seconda, quindi prima il pancuronio, poi ovviamente il tiopentale, capite bene, iniezione ad alto dosaggio di tiopentale, non devo descrivervi io qual è l'effetto, chiaramente, e l'ultimo ovviamente, qualora ovviamente tutto questo non sia bastato, ovviamente una soluzione ipertonica di cloruro di potassio che manda in crisi ovviamente il nostro, in crisi ritmica ovviamente il nostro muscolo cardiaco. Famosissimo, vi dicevo, da una parte, da una letteratura che veniva utilizzato come siero della verità proprio per indurre quello stato di ipnosi per cui ecco tu a comando rispondi, induttore ovviamente dell'anestesia generale sicuramente, e ovviamente tristemente famoso ancora oggi per il fatto che è una delle tre iniezioni che si utilizza a livello ovviamente della pena capitale per iniezione letale. Ragazzi, in realtà introduco anche un elemento di bioesosteria che c'è nella classe ovviamente dei barbiturici, in cui vedete alla urea, scusatemi se ve l'ho utilizzata nella forma salina, no? Ho usato il sale corrispondente in questo caso, no, non vi stupisce, vero? Ma vorrei ricordarvi un'importante forma di bioesosteria che è stata introdotta nell'ambito ovviamente dei derivati dell'acido barbiturico, e che prevede, ditemi se vi torna, l'utilizzo della tiourea, in cui l'atomo di ossigeno è stato sostituito dall'atomo di zolfo, al posto dell'urea come agente condensante. Ora, è chiaro che così come abbiamo una serie di acidi barbiturici 5,5' sostituiti, abbiamo anche una serie di acidi tiobarbiturici in cui l'atomo di ossigeno dell'urea originale viene sostituito dall'atomo di zolfo, copia e incolla. Ecco perché sono poi anche così tanti, vi ricordate i derivati che vi ho citato prima, sono circa 2500 che sono stati sintetizzati, e vi ricordo che in questa, diciamo, pletora di possibilità di sostituzione, ragazzi, abbiamo anche la possibilità di avere, invece che la tiourea, scusatemi, invece che l'urea che abbiamo visto nella forma originale, la sua tio ancora attiva, assolutamente bioisosterica, in questo caso un'altra isosteria ossigeno-zolfo che avete già probabilmente incontrato con la professoressa Sissi, che io vi ho già ricordato nella tabellina delle possibili bioisosterie. Ecco, sappiamo che lo zolfo, insomma, può in alcune circostanze sostituire l'ossigeno, soprattutto quando, diciamo, o il momento dipolare o la rete di legame idrogeno non sia così cruciale nel garantire il riconoscimento, quindi in qualche modo sì, ma non così cruciale, ok? Perché sapete che le caratteristiche, ecco, volumetriche, le caratteristiche di momento dipolare, le caratteristiche ovviamente di capacità di donare un doppietto per lo zolfo sono diverse rispetto a quelle dell'ossigeno, è un po' più grande, i doppietti sono un po' meno, diciamo, ecco, il momento dipolare è un po' più basso, scusa, vado in ordine gerarchico, è un po' più grande, il momento dipolare è un po' più basso rispetto a quello che avrei con l'ossigeno, e anche la disponibilità dei doppietti va diversificata se li consideriamo come ovviamente accettori di un legame di idrogeno rispetto invece ad essere un donatore di un legame di idrogeno. Vi ricordo, ecco, che lo zolfo predilige di più in qualche modo, ecco, la sua capacità di donare il suo doppietto, è un nucleofilo migliore rispetto all'atomo di ossigeno, anche se, devo essere sincero, l'intensità del legame idrogeno che si forma a carico dell'ossigeno è più elevata rispetto a quello dell'atomo dello zolfo corrispondente. Quindi anche lì dipende un po' dal bilancio di effetti che il concetto di riconoscimento va a descrivere in questa particolare situazione. In questo caso devo dire che c'è una bellissima bioesosteria applicabile ossigeno-zolfo a livello dell'urea, tiurea, e quindi in qualche modo abbiamo una serie di tio derivati, di cui vi ricordo ovviamente il tio pentale è ancora oggi il più famoso. Ragazzi, posso farvi una domanda? Perché qui c'è una domanda, la faccio a Riccardo. Riccardo, provi a guardare 5 secondi questa struttura, la struttura che è qui riportata ovviamente sulla sinistra. Posso chiedere a chi è riferito questo RS? Ma se abbiamo detto poco fa che tutte le amidi, scusatemi, che tutte le, diciamo, i derivati bisimidici non sostituiti, questo è vero anche ovviamente per le tioimidi, assolutamente uguale, non sono generatori ovviamente di un centro di chiralità in posizione 5. Come mai qui, Riccardo, io adesso ti metto RS? Devi essere smaliziato da un punto di vista chimico. dico Riccardo, perché non vorrei, ragazzi, che vi succedesse. Come mai?
Allora, ma appunto, ma se se l'azoto, diciamo, in basso è senza idrogeno, non li
sì.
rende due sostituenti diversi?
Sì, però tu dovresti anche ricordare che siccome questo c'è, è delocalizzato, potrebbe succedere di qua come di qua, per cui qui effettivamente avrei dovuto mettere, no, il fenomeno, ricordi, della delocalizzazione, per cui hai ragione tu, no, forse allora... però posso puntare il mouse, Riccardo, così voi immaginate subito dove potrebbe stare il problema?
Ah, ok.
Ah, il trucco! Ecco, la chiralità non è tanto dovuta al sistema, ovviamente, no, ciclico, tipico dei derivati dell'acido barbiturico, tiobarbiturico, ma in questo caso è portato dalla catena laterale, occhio ragazzi, perché ecco, in questo caso, vedete, è questo il centro di chiralità RS di cui sto parlando qui sotto, ok? È questo atomo di carbonio che non ha niente a che vedere con il sistema ciclico che stiamo considerando. Vi ricordo che quando deprotonate, ecco, potete deprotonare questo come questo, i due sono equivalenti, per cui effettivamente anche qui esiste sempre il piano di simmetria, anche se devo essere sincero, Riccardo, cambio l'immagine, ho capito che potrebbe essere un elemento d'inganno, invece volevo sottolineare alla vostra attenzione che il centro di chiralità è in questo caso esterno, è portato dalla sostituzione che vedete in posizione 5 di questo derivato, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, questo è un derivato ovviamente no, pentilico, in cui in posizione 2 abbiamo avuto l'inserimento nella posizione 5. Quindi ecco, non ha niente a che vedere con la chiralità che in qualche modo potremmo immaginare essere operativa, ovviamente, scusatemi, sul sistema ciclico di cui vi ho descritto ecco, prima la questione. Quindi direi che ecco, la chiralità è portata dalla catena laterale. Molto bene. Ragazzi, posso, ecco, vi ricordavo, i barbiturici, in modo particolare il tiopentale, molto spesso viene utilizzata per indurre ovviamente il coma farmacologico. Vi ricordo che il coma è uno stato di ovviamente sonno estremamente profondo e ovviamente protratto ovviamente nel tempo, in cui la persona perde la sua, diciamo, consapevolezza psicofisica, e capite bene, in tutti quei casi sia necessario, soprattutto, ditemi se vi torna ragazzi, per un controllo importante del dolore che potrebbe essere in qualche modo associato a quel particolare momento di necessità di indurre un sonno così profondo. Un grande ustionato, ragazzi, cogliete? Una persona che abbia una patologia, ecco, respiratoria che imponga no, un'intubazione, e quindi capite bene, quell'operazione incoscienza è orribile, incoscienza. Quindi ci sono delle condizioni in cui o per controllo, diciamo, di intensità del dolore, uso il grande ustionato perché potete immaginare che cosa può voler dire essere in una situazione di consapevolezza, di percezione del dolore, ragazzi, no? Così come ecco, in situazioni particolari come una respirazione artificiale, no, attraverso intubazione, come abbiamo visto ai noi in questo periodo. Ecco, potrebbe essere la necessità. Ecco perché questi principi attivi possono trovare soprattutto ecco, gli acidi barbiturici, i derivati degli acidi barbiturici o tiobarbiturici, come vi ho detto, piuttosto, come vedremo, ecco, loro sostituti, e ve ne introduco uno in particolare introducendo un'altra classe che mi farebbe piacere condividere con voi, ecco, relativamente ai modulatori allosterici positivi del recettore GABA, ecco, possono avere questa particolare implicazione terapeutica. Vi ho ricordato il tiopentale, potrebbe essere tipico anche di molti altri barbiturici, ragazzi. Quello che è rimasto famoso, anche perché soppiantato, devo essere sincero, è il tiopentale. Che è, devo essere sincero, è stato, come dicevo, soppiantato dal fatto che si sia accorti che molti alcoli a corta catena, vi ricordavo l'alcol etilico in modo particolare, sono dei modulatori allosterici positivi ovviamente del recettore GABA, sono degli induttori ovviamente del silenziamento delle vie del segnale, e io direi che quando parliamo di coma etilica a questo punto diventa chiarissimo per voi ragazzi, anche da un punto di vista della comunicazione non è errato, eh? Potete associare il concetto di coma adesso, questo sonno profondo indotto, ad un meccanismo farmacologico, quello di essere un modulatore allosterico di un recettore particolare come il GABA, il più importante, no, silenziatore delle vie del segnale del sistema nervoso centrale, e dall'altro di associarne una classe chimica particolare come gli alcoli a corta catena, tipico di quasi tutti gli arcoli a corta catena, io ve ne riporto uno che è diventato particolarmente famoso proprio in questa applicazione particolare come induttore, chiaramente, ecco, dell'anestesia, ma soprattutto del coma, no, farmacologico. E guardate questo fenolo, alcol, no, molto semplice, è un fenolo, ditemi se vi torna, è una struttura da marghera, io dico sempre, è un fenolo in cui in posizione ovviamente orto primo, 2-6, orto primo, 2-6, a due isopropili. Questa semplice struttura, nota, famosissima a tutti i medici anestesisti, no, che ovviamente, come Propofol, come nome di fantasia, è, ecco, rientra in quella classe di alcoli, diciamo, semplici, io uso anche a corta catena perché è tipico dell'acido propilico, isopropilico, amilico, ci sono una serie di alcoli, ragazzi, che hanno esattamente questo ruolo, no, di essere dei modulatori allosterici positivi del recettore GABA, soprattutto, ditemi se vi torna, se hanno delle caratteristiche di idrofobicità, coefficiente di ripartizione, che riescono ad avere ovviamente una facile biodistribuzione e passaggio della barriera encefalica. Direi che sul Propofol non mi devo neanche dilungare sul fatto che ovviamente abbia una sua predisposizione ad attraversare ovviamente, no, per via diffusiva i sistemi di membrana. Ecco, interessantissimo, ragazzi, ricordare il Propofol come sostituto anche economicamente molto vantaggioso ovviamente di una applicazione tipica dei barbiturici, in modo particolare del tiopentale, come ovviamente anestetico generale induttore poi prolungato di quello stato di, no, incoscienza profonda che è l'anestesia prima generale e ovviamente poi il coma indotto. Tra le altre cose, sperimentalmente si è osservato che il risveglio del paziente dopo aver avuto ovviamente un'induzione di un'anestesia generale piuttosto che di un coma, il risveglio di un paziente trattato con un barbiturico tiopentale, per esempio, rispetto che con un Propofol, ecco, il risveglio, ecco, io ho usato questo termine perché è un termine che viene spesso usato dagli addetti ai lavori, è più pulito, è più, in qualche modo, il paziente ha meno effetti collaterali al risveglio, tipici ovviamente di, ovviamente, dei barbiturici, quindi si risveglia più prontamente, ha meno effetti collaterali nel recuperare la capacità, ecco, cognitiva, sensoriale, motoria, rispetto a quanto invece non sarebbe, ecco, attraverso lo stesso tipo di applicazione con ovviamente un barbiturico, un tiobarbiturico. Quindi vi ricorderei il Propofol, ragazzi, proprio come, ecco, induttore dell'anestesia piuttosto che del coma farmacologico, proprio per questa sua semplicità strutturale, appartenente ad una classe particolarmente importante, di cui, ecco, qui poi vi ricordo, ecco, alcuni alcoli a corta catena, e ovviamente poi, ragazzi, ecco, fenoli semplici come appunto il Propofol è un esempio. Chiuderei, ragazzi, questo bellissimo mondo, ovviamente, di potenziamento attraverso il modulatore allosterico, no, del recettore GABA, ricordandovi 3-4 oggetti che hanno come capostipite, ragazzi, una cosa che anche qui conoscete ben prima di aver seguito il corso, ovviamente, di farmaceutica 2, il ruolo degli eteri a corta catena. Io penso che nessuno di voi, ecco, se io faccio la domanda a Riccardo, se io pongo in un fazzoletto un po' di etere etilico e te lo pongo sul naso, cosa succede dopo? Io direi, dipende, secondi, minuti. Etere etilico, fazzoletto, naso, cinematografia chiaramente, no? O letteratura gialla. Cosa succede, Riccardo?
Mi addormento.
Grazie, Riccardo. Benissimo, quindi parto dall'etere etilico, ragazzi. Parto dall'etere etilico per ricordare che, così come gli alcoli a corta catena, anche gli eteri a corta catena sono solitamente dei potenziatori della risposta GABAergica, ovviamente a livello del recettore GABA. Sono esattamente, così come abbiamo visto, le benzodiazepini, i barbiturici, tiobarbiturici, gli alcoli a corta catena, di cui l'alcol etilico e il Propofol, passatemi due esempi, anche gli eteri a corta catena, ragazzi, sono degli induttori, ovviamente, dei modulatori allosterici positivi del recettore GABA. E sono largamente utilizzati, soprattutto quando sono volatili, ragazzi, ecco l'etere, ecco l'etere, ecco il fazzoletto, ecco il naso. Quando sono volatili, sono largamente utilizzati come anestetici generali. Vengono definiti inalatori, ragazzi, proprio perché ovviamente il mezzo di somministrazione, come spesso vedete anche nella cinematografia, viene fatto attraverso ovviamente inalazione. Mascherina, l'equivalente del fazzoletto inzuppato di etere, ragazzi, no? Mascherina, qualche secondo, track. Ora ragazzi, perché non si usa più l'etere etilico? Per una ragione molto semplice. Perché al suo posto, ragazzi, vengono utilizzati sempre oggetti per alogenati? Guardate qui, tranne il primo che non è un etere, l'alotano, che è un idrocarburo, no? Tipico anche, ma tutti gli altri eteri, se vedete, sono tutti, posso dire, quasi perfluorurati. Tra l'altro ci spaventa molto quando dico perfluorurato oggi perché uno pensa sempre al problema dei FAS che abbiamo avuto poi qui nel Veneto in maniera molto importante, altri oggetti perfluorurati. Ma guardate questi piccoli oggetti perfluorurati che sostituiscono, se ci pensate, l'etere etilico, tranne l'alotano, che è un idrocarburo, che è comunque un bioisostero, se ci pensate, dell'etere etilico perfluorurato. Se osservate tutta questa classe di composti volatili che ricordano ovviamente l'etere etilico come meccanismo d'azione, ovviamente lo sostituiscono da un punto di vista della pratica clinica per una ragione molto semplice. Riccardo, cosa potrebbe succedere se inavvertitamente per un accidente, ecco, una bottiglia di etere, ecco, venisse a contatto con una fiamma o una scarica elettrica? Etere etilico a contatto. Puoi immaginare, la stessa domanda potrei farti con l'alcol etilico, no? Cosa potrebbe succedere? Però questi sono volatili, ragazzi, eh? Sono aereiformi, arrivano facilmente ad essere aereiformi. Posso chiederti, Riccardo, che cosa succede nel momento in cui dovessi avere, ecco, un aereiforme tipo l'etere etilico a contatto con una fiamma piuttosto che con una scarica elettrica? Grazie,
E prende fuoco.
Riccardo, grazie, Riccardo, mi basta questo. Grazie, Riccardo, mi basta questo. Assolutamente sì. Hanno una capacità infiammabile, barra esplosiva, se poi vengono contenuti in contenitori, no? La cui pressione può dare origine all'esplosione. Quindi proprietà di gli eteri di come potere infiammante ed esplosivo incredibilmente elevato. Quindi sono particolarmente pericolosi da conservare in locali particolari come pensate possono essere, no, gli ospedali barra le sale operatorie. Tenete conto qual è ovviamente il loro utilizzo, questi sono veri e propri anestetici, quindi inducono ovviamente la perdita di coscienza, come vi dicevo poco fa. Quindi sono stati immediatamente sostituiti da dei composti che sono alogenati. Vi ricordo che senza gli atomi di idrogeno legati agli atomi di carbonio non abbiamo combustione. Se voi ricordate, no, semplicemente la reazione stereochimica di una combustione è idrocarburo più ossigeno che dà origine, se ci pensate, se siamo fortunati, anidride carbonica più acqua. Ma se voi non avete idrogeni, questa reazione non avviene. Ecco perché molti di questi oggetti, pensate, inizialmente sono stati utilizzati proprio nei dispositivi, no, antifiamma, chiaramente negli estintori. No, ragazzi, perché sono oggetti che sono in grado di coprire la fiamma senza dare però la possibilità, quindi sostituiscono, no? Senza dare la possibilità all'ossigeno ovviamente di produrre la reazione di combustione. Quindi sono originariamente utilizzati proprio come elementi di estinzione della fiamma e poi questa mescolanza di effetti, no? Da un effetto più di natura di sicurezza, ecco, come può essere l'utilizzo, no, in un estintore, ad un utilizzo intelligente dal punto di vista terapeutico, ecco, che ha portato a sostituire, no, gli eteri con gli aloeteri, cioè eteri che sono stati alogenati, perché hanno lo stesso tipo di meccanismo d'azione, ok, ragazzi, da un lato, ma possono essere maneggiati e conservati con grandissima sicurezza rispetto agli eteri stessi. Ecco perché vi ricordo questa classe importante di anestetici inalatorio, vi ricordo che sono tutti gas, questi gas o liquidi con un'altissima, ovviamente con una bassissima tensione di vapore, quindi passano allo stato aeriforme in maniera molto facile, no? E quindi ecco che questi oggetti nella loro forma gassosa possono essere conservati anche in luogo molto particolare come gli ospedali e utilizzati come aeriforme per indurre velocemente, vi ricordate il posizionamento della mascherina, qualche minuto, track. e l'effetto è esattamente, ricordate, copia e incolla quello che la cinematografia vi ha già indicato essere tipico dell'etere etilico, fazzoletto, posizionamento sul naso, pochi secondi ed è andata. Ragazzi, mi fermo qui, sono felicissimo perché abbiamo chiuso il grande mondo GABAergico con ovviamente gli anestetici inalatori e domani invece vi prendo per mano e iniziamo il mondo serotoninergico, il mondo del sorriso, direi che è bellissimo. Ecco, quindi in un qualche modo chiuso la parentesi GABAergica, domani due parole sulla serotonina e il suo potenziale applicativo terapeutico in un ambito molto particolare, come vedremo, ecco, il quadro clinico legato alle depressioni. Ok ragazzi, quindi vi ringrazio di cuore, vi auguro un buon pomeriggio e ci vediamo domani, solita ora, solito posto. Ciao ragazzi!